Buongiorno cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Benvenuti al programma di oggi a Radio Blast con fratello Giuseppe. Cominciamo la diretta con una bella canzone di Fabio Orobello, Il Disperato. Fabio Orobello è un fratello che stiamo conoscendo da poco tempo e lui adesso sta studiando tanto sul tempo della fine e sta evangelizzando sul tempo della fine anche nella sua chiesa e preghiamo per lui. Ma tra l'altro è un molto brava musicista per il Signore con le sue canzoni loda, adora, canta al Signore e preghiamo che il Signore lo userà sempre di più per toccare i cuori delle pecorelle. Fabio Orobello, Il Disperato, una canzone che mostra come eravamo noi tutti prima di conoscere Gesù, disperati, e come siamo adesso, dopo che il Signore ci ha portato fuori dalla disperazione.
Nel mio cuore una voce non c'è. c'era pazzia, ora ci sei tu, grande sei Gesù.
Grazie Fabio per condividere le tue canzoni con noi. Dio ti benedica. E buongiorno, fratello Giuseppe.
Buongiorno, Angela.
Ciao, come stai oggi? Certo,
Bene, posso dirti Dio ti benedica?
anche più volte.
Come hai dormito? Come ti sei svegliata? Come stai? Come vai? Dove vai?
Oh, una bella domanda, no?
Sai,
Io spero che vada verso Gesù tutti i giorni.
chi era Amleto che diceva essere o
Ah,
non essere?
sì.
Chi sono? Al mondo si chiede chi sono io? Gente che vive 70 anni, ha un lavoro, manda indietro il lavoro alla banca, accumulare, poi si scopre che tutto viene di debiti e poi gli chiedi: ma per cosa hai vissuto fino adesso? E quell'amico lo sa perché ha vissuto. Credeva di aver vissuto per magari i figli, ma poi magari i figli non li ha addestrati ad essere discepoli di Gesù e non vedono loro che muore così che si prende l'eredità. Una stragrande maggioranza dei casi nel mondo del mondo pagano dove i figli non vengono fatti crescere, essere figli di Dio, discepoli, invece nel mondo cristiano dovrebbe essere diverso, non lo è sempre, però dovrebbe esserlo. E tu chiedi a un 70enne per cosa hai vissuto? E mica lo sa, lui dice: ma ho vissuto per Matteo Renzi, per la Merkel, diranno i tedeschi.
Per lavoro.
Sai cosa dicono i presidenti Mattarella e compagnia bella? Dicono: l'Italia è una nazione basata su cosa? Cosa
Su cosa?
dicono
Non lo so.
loro? Sul lavoro.
Ah.
Che stupidaggine. Come è basato sul lavoro? Se il lavoro non c'è neanche, sono tutti disoccupati. Come è basato sul lavoro? Scusa, abbiamo idea per cosa sta lavorando? Sta lavorando per cosa? E per la mia pancia e il mio conto in banca. Questa è la stragrande maggioranza, no? E così l'Italia è basato sulla pancia e sul conto in banca praticamente. Se fosse basato sul lavoro, la gente lavorerebbe gratis, perché il lavoro sarebbe il toccasana, risolve tutti i problemi. Ma adesso questi negrieri, capi industria, multinazionali, non te lo danno neanche il lavoro. Va bene? Quindi non è basato sul lavoro.
Ho sentito stamattina un fratello ci ha inviato un articolo delle notizie, una dichiarazione di Putin che ha detto: mi candido in Italia e risolverò tutti i problemi.
Putin?
Sì.
Cioè tra le due mafie, diciamo, Putin è il minore, no? Tra l'America e la Russia attualmente non è altrettanto aggressiva, mafiosa e di egemonia, di pressione mondiale come l'America. Capisci? Quindi, però presto la Russia prende il posto dell'America, allora sarà peggio
Sì, sì,
dell'America.
sì.
Però attualmente, se Putin fa finta di essere cristiano,
Sì.
fa finta di essere a favore di Dio, della Chiesa, della religione, intanto però ha proibito l'evangelizzazione in Russia, tranne che per la Chiesa ortodossa, che è poi quelli che evangelizzano. La Chiesa ortodossa, tu l'hai vista nell'est Europa, un po' di incenso, barba lunga, eccetera. E sono più o meno come i cattolici, altrettanto mezzi morti, con stile diverso, diciamo. La cosa buona è che non hanno un papa, quindi
Sì.
non hanno questo sistema dittatoriale che un papa infallibile ordina le crociate, un papa infallibile non le ordina più, un papa infallibile come Ratzinger contro l'Islam, poi un altro papa infallibile come questo argentino gesuita che c'è adesso è tutto a favore. Sono tutti infallibili, sono lì. Allora, Angelina.
Sì, allora abbiamo un messaggio di oggi proprio per rispondere alle domande che hai detto prima. Chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo? Infatti, qual è la nostra chiamata? È un messaggio su questo. Credo che molti di voi sapete qual è la vostra chiamata, però molti già credenti, già cristiani, che forse credono io ho trovato la verità, io conosco Gesù, ho la salvezza e so quello che devo fare, però a volte ci accontentiamo con poco, a fare poco per Gesù, perché o crediamo che siamo limitati e deboli e non possiamo fare di più, o perché crediamo che questa è la volontà di Dio, se no Dio cambierebbe le cose, no? Però se lui non lo fa, vuol dire che io devo solo fare niente, aspettare finché Dio si muove. Però molte volte siamo noi quelli che ci limitiamo noi stessi. Noi, facendo questo, limitiamo anche Dio. Mettiamo limiti su Dio, perché lui ci lascia a noi a decidere quanto dare, quanto del nostro cuore, del nostro tempo, della nostra vita, del nostro amore, la nostra mente, dedicare a lui. Dipende da noi. Stavo pensando al messaggio di oggi che l'ho letto ieri sera, quello che tu hai preparato, Giuseppe, e poi mi sono resa conto che questo nuovo fratello, Fabio Orobello, che canta così bello per il Signore, lui questi giorni proprio sta evangelizzando sulla sua chiesa e parla del tempo della fine. E credo che questo messaggio sarà forse bello anche per lui. E chissà se il Signore, visto che le ha dato un talento di cantautore, chissà se il Signore gli darà anche una canzone sul tempo della fine, sul messaggio di evangelizzazione, di prepararsi. Perché ha un talento vero. Dio lo benedica, Fabio. Preghiamo che questo messaggio parlerà anche al suo cuore e lo ispirerà.
Ma la mia preghiera non è solo un canto sul tempo della fine, che servono.
Sì.
Ma anche canti di adorazione, di lode.
Quello ci ha inviato un CD intero.
Sai, per esempio,
posso darti le sue canzoni?
Canti come Abbracciami Gesù,
sì.
Tuo fiume in me,
sì.
Guarda l'orizzonte, e quell'altro di Giosuè, come si chiama? Giosuè 9:9.
Sì, forte.
Sì, mi piacciono canti che sono preghiere, che sono inni alla battaglia per Gesù, che sono vere preghiere di adorazione, come per esempio Abbracciami Gesù.
Perché vengono dal cuore.
Abbracciami Gesù è una canzone profetica, è una cosa che non ti stanchi mai di ascoltare. Il tuo fiume in me. Capisci? Sono canti ispirati dallo Spirito Santo.
Amen.
Ma queste sono quelle canzonette che ripetono sempre quattro parole, come i pappagalli. E la musica è bella, alla fine dicono alleluia, alleluia, però sono...
Sì.
Sono canzoni da dormi veglia, capito? Quindi, cioè, le canzoni, i canti per il Signore devono avere un messaggio, devono avere... Vedi, i salmi, la parola salmo in ebraico vuol dire lode.
Mm-hmm.
I salmi sono divisi in preghiera, in sgridare i cattivi, e poi ci sono quelli di lode, no? Credo che solamente Davide ne ha scritto più di 70. Ecco, quindi i salmi non sono ripetizioni, i salmi non sono degli scioccarelli rosari che ripeti fino alla noia. Non ci sono due rosari identici nella Bibbia. La ripetizione di queste cantilene è una presa in giro del diavolo, no? Non riempitevi la mente di niente. So che vi hanno lavato il cervello, rosario, ma non serve a niente. Cioè, non è che perché uno prega 1000 rosari, l'altro ne prega 900, ha guadagnato chissà cosa. Quindi, fratelli, per cortesia, uscite da queste religioni, entrate nella Bibbia, va bene?
Amen.
Alleluia.
Andiamo, allora. Andiamo al messaggio di oggi, che parla proprio di quello. Uscite dalle religioni e andate alla parola, a Gesù, alla verità, e ad avere una vita attiva in Cristo.
Amen. E Dio benedica Fabio.
Amen.
Preghiamo che Gesù gli dia un'ispirazione, che si siede su una collina, sotto un albero, in un parco. Io ho imparato a suonare la chitarra così, quel poco che suono, no? Ero in Venezuela, Colombia, con questo chitarino, e andavo nei parchi e praticavo la chitarra. Assolutamente volevo imparare, perché così la gente stava zitta e ascoltava. Poi a metà della canzone mi fermavo, predicavo e finivo la canzone. Così, quindi ero a posto, il trucco, il segreto aveva funzionato. E a volte a metà della canzone pregavo con loro perché ricevessero Gesù, poi gli finivo la canzone, no? Il trucco del predicatore, no? Ma molte volte funzionava.
Sì.
Gesù mi ha dato un messaggio, si chiama La tromba suona.
La tromba suona.
Sì. Possiamo andare?
Sì.
Ok, ho preso gli appunti. Ti ho dato scritture, giusto?
Sì, sì.
Ce
sì,
le
sì.
hai?
Sì.
Pronto con la pistola?
Pronta.
A sparare al diavolo?
Amen.
Scritture pronte. Allora, la tromba suona. Gloria al Signore, aiutaci Gesù. Grazie,
Amen.
Grazie Signore.
Amen.
Allora, quando Gesù è arrivato, quando Gesù è venuto, non è stato un leader come tanti pastori di chiesa oggi che predicano i sermoni di Gesù, ma non danno l'esempio di Gesù. E gli apostoli, i discepoli, la prima chiesa, sempre su questo buon esempio. Ma Gesù è venuto come leader. Leader dell'esercito del Signore. Gesù è il capitano che guida con l'esempio, oltre
sì.
a essere Salvatore e parte della Trinità. Gesù è anche il capitano dell'esercito, è lui che in Apocalisse 19:11 guida l'esercito a distruggere l'anticristo ad Armageddon. Lui dà l'esempio, Gesù che combatte con la spada in mezzo ai suoi soldati. Gesù è quello che è in prima linea, in trincea, è quello che dà l'ordine di attacco. Gesù è il primo a guidare l'ondata che guida i combattenti alla vittoria. Non dice come certi pastori dell'Odissea di oggi, vedi Apocalisse 3:14, armiamoci e partite. Gesù guida, Gesù è l'esempio, così dobbiamo essere.
Mm-hmm.
Contrariamente alle tradizioni cristiane, il primo dei martiri non è il fratello Stefano, Atti capitolo 7, lui non è il primo martire. Io ho detto che il primo martire era Giovanni Battista,
sì,
ma io non dico
vero,
che
sì.
non è neanche lui. Il primo martire, il vero primo martire, è il nostro re, il re dei re, il Salvatore Gesù. Il primo dei martiri, il primo a versare il suo sangue personale. Gesù è il primo di tutto e di tutti, in tutto. Ha versato il suo sangue di persona. E non solo in perfetti sermoncini e belle canzonette che stuzzicano le orecchie la domenica, ma coi fatti. Dammi la scrittura, Marco 16.
Marco 16, 20.
Grazie.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Quindi il Signore accompagnava coi segni che confermavano la parola. Ecco perché è importante che imponiamo le mani e la gente guarisce, mica solamente per amore per quelli che soffrono, anche, ma innanzitutto per confermare la parola, che almeno sanno che avviene la differenza tra il vero cristianesimo e il falso cristianesimo, il vero cristianesimo della sposa di Cristo e il cristianesimo baldracco delle chiese addormentate, la vera religione di Cristo e la falsa religione di Maometto, Allah, Confucio, Buddha e compagnia bella, e Buon Giovanni e Mal Giovanni, eccetera. Va bene? Anche dopo la sua morte, Gesù ha continuato a guidare nello Spirito. Quindi quando noi andiamo a evangelizzare ci sono i frutti, è Gesù che sta andando davanti a noi. Quindi non temiamo, fratelli. Gesù sarà sempre davanti a noi in tutte e in qualsiasi esperienza potremmo incontrare nel cammino di questa vita. In ogni tempesta, in ogni avversità, battaglie, sofferenze, tribolazione, l'anticristo potrà perseguitarci, potrà imprigionarci, potrà ucciderci, e questo avverrà per molti di noi. Ma Gesù sarà sempre il capitano della nostra fede. Sarà sempre lì davanti a noi. Ma questo però solo per chi di noi lo ama con tutto il cuore, lo segue in tutto quel che può, lo obbedisce in tutto quel che può.
Sì.
Praticamente è un contratto. Noi ubbidiamo la sua parola e lui ci benedice. Noi disubbidiamo e lui non può guidarci, non può proteggerci. È scritto questo nella parola?
Sì.
Sì, dove? Isaia 1, verso?
Isaia 1, verso 19.
Comunque lo leggiamo, lo dice a memoria, vale a cercare.
Ce l'ho aperto qui. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese, ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato.
Va bene, se obbedite sarete benedetti, se disobbedite sarete divorati dalla spada. Quanti profetizzato che la stragrande maggioranza delle chiese addormentate di oggi saranno divorate dalla spada dell'Anticristo, ma leggetelo. Matteo 24, da 15 a 22, Apocalisse 12, 17, Apocalisse 13, 7, Daniele 7, cioè saranno distrutti. Daniele 11, dal 31 al 35, la Chiesa sarà distrutta. Lo dico, non ho nessun piacere, perché magari sono martirizzato anch'io. Dio dammi la grazia. Va bene, non c'è nessuna gioia a predicare la distruzione della Chiesa, ma è profetizzato. Questi ciechi, ultra ciechi dei pulpiti, non glielo dicono le pecorelle queste cose, perché non lo capiscono neanche loro, perché la Bibbia non si capisce leggendola. Come si capisce la Bibbia?
Praticandola, obbediendola. Quando obbedisci credo che capisci meglio, perché ti entra nel cuore.
Se non obbediamo la Bibbia non possiamo capirla. Dio è il nostro amorevole Padre. Io per esempio ho 6 figlie. Chiunque che sia un genitore cristiano e che sta cercando di guidare i suoi figli alla maniera del Vangelo, sa che non importa quanto amiamo i nostri figli, non importa quanto li vorremmo proteggere, in nessun modo li possiamo aiutare e neanche difendere se loro si ribellano. Se disobbediscono a noi, alla parola di Dio, va bene, un giorno quando avranno mietuto quello che hanno seminato, potremo dire loro solamente: te l'avevo detto, ti avevo avvisato, ti avevo mostrato le scritture, ma tu non hai voluto ascoltare. E potremo solo piangere e disperarsi e soffrire insieme a loro, ma non potremo rimediare al male che avranno fatto per la loro disobbedienza, e non potremo far loro evitare le conseguenze di ciò che avranno seminato, come è scritto Romani 8, dall'8 al 17.
E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui.
Questo è buono per i nostri amici testimoni di Geova, che dicono che non possiamo ricevere lo spirito di Cristo oggi, era per altri tempi, ma Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Per cortesia, amici geoviani, volete darmi una calmata, per cortesia? Che frottola state insegnando alla gente?
Sì, sì, verso 9 è chiaro: se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui.
Per questo la religione del testimone di Geova non appartiene a Dio, perché non c'è lo Spirito Santo. Il Spirito Santo era per ieri, l'anno scorso, 2000 anni fa, ma per cortesia. Chiudete la bottega dei geoviani e avvenite nella nostra chiesa, che non è neanche la nostra, ma è di Cristo, una chiesa mondiale eterna, cominciata con Abele. E quando finirà, Angela?
Non finirà.
Mai. Il libro degli Atti è l'unico libro che non è stato terminato. Lo vedi? È una frase interrotta a metà, l'ultima scrittura degli Atti. Perché? Perché noi siamo la continuazione del libro degli Atti. Io, te, lui, lei e loro, tutti quelli che danno gloria a Dio, sono gli apostoli, i discepoli, i profeti, gli evangelisti, va bene? Che sono la continuazione del libro degli Atti.
Sì, sì.
Salta al 13, guarda, sempre Romani 8.
Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio.
Quindi, se non siamo guidati da Dio, o non siamo figli di Dio, o siamo fuori binario. C'è da meravigliarsi che certe chiese non stanno mietendo niente di buono, solo cretinaggini dottrinali, panche scaldate, bei sermoni predicati, belle canzonette cantarucchiate, organi, amplificatori, mixer, microfoni, eccetera, la gloria dell'elettronica. E dove sono i frutti? Che Gesù ha dato a tutto il mondo e comprate amplificatori e speaker altoparlanti? No, Gesù non aveva neanche amplificatori e speaker. I frutti sono le anime, le pecorelle da cercare, non le canzoni da cantare, queste catapecchie morte e stramorte. Fate uscire le mie pecore, dice il Signore.
Grazie Gesù.
Allora, quindi torniamo al Padre. Allo stesso modo di un padre il quale non può proteggerci se ci ribelliamo, così neanche Dio può benedirci, guarirci, liberarci, proteggerci se non camminiamo nella volontà della sua parola. Amen.
Sì, sì, sì.
Alleluia.
Sì.
Posso dire amen?
Certo.
E che uno mi ha scritto dice non dobbiamo dire amen.
È un nuovo fratello dalla Ucraina che ha detto.
Sì, poi
parliamo, ti leggo il suo messaggio.
Poi parliamo di quello perché non devo dire amen.
Sì, sì.
Allora, noi abbiamo fratelli da tutte le parti, ognuno c'ha la sua, devo rispettare tutti, no?
Certo.
Allora voglio parlare con i fratelli, io li amo molto, però sono appisolati in quei dormitori chiamati edifici religiosi della domenica mattina. Appisolati a russare, cioè a cantare le sue canzonette. Lo Spirito Santo dice: uscire da questi luoghi, unirsi alla Chiesa della Sposa di Cristo, una Chiesa che scende dal cielo, la Nuova Gerusalemme. Ce l'hai lì, Apocalisse 21, 2, 3?
Sì, Apocalisse 21. E vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Sai, stavo guardando un video interessante su YouTube perché stavo guardando la costruzione la preparazione della costruzione del Tempio, va bene? Come sapete aspettiamo quella data, appena vediamo abbiamo quella data nelle mani, tutto clicca. Abbiamo tutti i numeri dei giorni, quando c'è il rapimento, Armageddon, quando c'è la marca della bestia. Quel punto ci chiarisce tutto.
Sì.
Ok, stavo cercando quello. Mi sono imbattuto in un video interessante di un gruppo di insegnanti rabbini ebraici che studiavano, dicevano che in base ai loro studi del Vecchio Testamento, il Tempio sarebbe sceso dal cielo.
Ah, il Terzo Tempio?
Il Terzo Tempio.
Ah, sì.
E loro dicono, e così dice la Bibbia. Poi io, meditando su questa scrittura, Apocalisse 21, ho capito lo sbaglio che stanno facendo questi. Questi qua stanno interpretando le scritture del Vecchio Testamento, che dove parla, non so dove l'hanno pescato, non ho guardato troppo, scritture che direbbero che il Tempio scenderà dal cielo, ok, e che è errato perché sarà costruita invece, infatti lo vedremo poi. Fra poco lo vedremo, non scenderà dal cielo questo tempio, ma sarà costruito.
Sì.
Ma questi qui stanno interpretando scritture del Vecchio Testamento che parla del tempio che scende dal cielo, che si riferisce a Apocalisse 21, che loro non possono capirlo questo, perché non ce l'hanno Apocalisse 21. Apocalisse 21 dice il tempio, cioè il Nuovo Gerusalemme, l'abitazione di Dio, scende dal cielo.
Sì.
E questi qua stanno aspettando il terzo tempio che scende dal cielo. Sbagliato. Errato. Perché Zaccaria 14 dice che il Tempio a Gerusalemme sarà il centro del mondo, del pianeta durante il millennio, sarà una cosa fisica, non scenderà dal cielo con i paracaduti né niente, ma è la nuova Gerusalemme di Apocalisse 21, dopo che la terra brucia, Apocalisse 20 verso 9 e 10, brucia la terra, va a Apocalisse 21 verso 1 e 2, scendono a Gerusalemme. Ci siamo?
Sì.
Quindi
sì,
questi qui hanno fatto uno sbaglio di 1000 anni, sarà dopo il millennio. Ma non lo potranno mai capire se prima non si convertono a Gesù, perché loro non ci credono al Nuovo Testamento. Quindi la discesa finale sarà dopo il millennio, vedi, leggi Apocalisse 20 verso 7 e Apocalisse 21 verso 2 e la Nuova Gerusalemme che scende. Allora, Angela, noi a volte guidiamo in macchina e vediamo lotti di villette in costruzione, no?
Sì.
Giusto?
Sì.
Qui nella zona ci sono parecchie, bellissime.
Sì, sì, sì.
E ci sono dei cartelli davanti alle villette. Cosa dicono i cartelli?
Dipende, alcuni dicono in vendita, esatto, in costruzione.
E poi dicono prenotate.
Sì.
Perché stanno ancora costruendo.
Si fanno pubblicità.
Dicono affrettatevi, ci sono libero. Vero o no?
Sì, sì.
Allora, io dico questo, così come per quei lotti di villette che noi vediamo quando guidiamo la macchina, è ancora in costruzione e con la pubblicità che c'è in vita, riservare un'abitazione pagando una caparra? Così noi possiamo pagare la caparra per riservare una villetta celeste,
ah, sì,
una residenza nella Nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo.
E come si paga la caparra?
E la sola caparra che possiamo dare Dio è tutto il nostro cuore. Così
sì,
altrimenti andremo al Regno di Dio, ma con una ramazza a ramazzare le strade, parlando in simboli, no? Ma se vuoi riservare una villetta con tripla piscina, tripla aria condizionata celeste, che non serve neanche là, con i fiori, con gli alberi, con le cascate, le colline, perché sono gigantesche, mica sono quelle villette di qua, che sono qua 2, 3, 4, 5 chilometri quadrati, se ce li hai. Ma cose che tu puoi dire: Gesù, io vorrei una cascata, bang, eccoti la cascata. Gesù, vorrei delle colline, vorrei una montagna con la neve, pronto, che altro vuoi? Sei stato fedele nel poco? Ben fatto, serva fedele, fedele serva Angela. Sei stata fedele nel tuo poco, io ti metterò sopra molto. Entra nella gioia del tuo Signore. Vuoi ascoltare questo quando arrivi lassù?
Voglio ascoltare di entrare nella sua gioia, di essere sempre vicino a lui, sempre, sempre. E poi mettermi sopra altri, non lo so, perché quello ci vuole un po' di unzione.
Matteo 25, 23, 40, Gesù dice, ben fatto servo, entra nella gioia,
sì,
eredita il regno preparato, sì, per te prima della fondazione del mondo. Alleluia.
Amen.
Alleluia. Quindi preparati.
Grazie,
Angela,
Gesù.
Continua a essere fedele nel nome di Gesù. Hai dato al Signore,
Dio mi aiuti,
io posso testimoniare i migliori anni della tua vita.
Sì.
Potevi avere tutti i fidanzati che volevi, carriera, tutto, eccetera, e hai scelto la stalla di Betlemme. Hai scelto di lavorare con un disgraziato predicatore che a volte non ha abbastanza amore, che a volte dà i numeri, finché sono numeri di scrittura va bene. Dio ti benedica.
Ma sai, il problema più grande che ho non sei tu, sai, sono io stessa la mia problema più grande, perché so che potevo dare ancora di più.
Beh, è logico.
E allora?
È logico. E sai, la persona umile non sa che è umile. Quindi è buono che ci consideriamo. Paolo, che è uno dei più grandi apostoli, ha detto: io sono l'ultimo della lista, the least of the last, the last of the list.
Mm-hmm.
Il minimo dei santi, pardon,
sì, sì, sì.
The saints o santi. Il capo dei peccatori, lui, è il minimo dei santi, l'ultimo degli apostoli, l'aborto si è chiamato. Quindi questo è il segreto dell'umiltà, del successo. Non solo predicare che siamo umili, ma proprio veramente sapere che siamo zero. Amen.
Sì.
Gloria al Signore.
Grazie, Signore.
Quindi diamo questa caparra a Dio. Fratelli, tutti che ci ascoltate,
la caparra del nostro cuore.
Mi piacerebbe pagare questa caparra per impegnare una villetta in cielo. E la caparra cos'è? Tutto il nostro cuore. Uno può essere paralizzato a letto.
Sì.
E può combattere a letto, in ospedale, che può muovere solo il ditino mignolo del piede e basta. Lui può combattere contro il diavolo. Come, Angela?
Con il cuore può amare Gesù, lodare Gesù,
e?
Sorridere.
E?
Non
e?
Lo so.
Lui o lei possono essere guerrieri della preghiera.
Ah,
non
sì,
quelli
sì,
dei
sì,
conventi
sì, sì,
di clausura, giovane fanciulle, frati che potrebbero andare per il mondo a vincere anni, sono lì a ripetere le preghiere in continuazione. Ma perché è sbagliato? Come sappiamo che è sbagliato?
Perché Gesù non l'ha fatto.
Perché Gesù non l'ha fatto.
Gli
l'ha fatto
apostoli?
San Paolo?
No, neanche.
San
loro.
Pietro?
Neanche.
San Giovanni?
No.
Chi l'ha fatto nella Bibbia?
Nessuno.
Sono frottole delle religioni, frottole.
Gesù
vai,
ha detto,
prendi la tua lampada,
mettila
sotto il moggio, nascondi la luce in un convento, prega contro il muro.
No.
Ma, cioè, vedi, io sono contro i conventi di clausura. Queste suore dovrebbero tutte andare a cercarsi un bel, simpatico ragazzo e sposarselo.
No, quella non è la chiamata, no.
E perché?
La chiamata è andata in tutto il mondo, predicate il Vangelo.
Ma
se vuole trovarsi il ragazzo va bene, però non è obbligatorio.
Vabbè, a meno che uno si senti chiamato come Paolo, di essere di non sposarsi, c'è anche quella chiamata, ma la deve sentire lui,
certo.
Non il Papa che dice nessun sacerdote può sposarsi.
No, una...
Se tu sei sposato non puoi fare sacerdote in Chiesa Cattolica, quello ortodosso invece è il contrario.
Contrario.
Cos'è?
Se non sei sposato non puoi fare il sacerdote.
E quindi cercate di mettervi d'accordo, zucca quadrata e zucca triangolare, mettetevi d'accordo. Secondo me lasciare libera la gente, se uno vuole rimanere singolo può essere ortodosso rimanere d'accordo.
Una decisione personale.
Poi non ho capito personale. Neanche che siamo tutti sacerdoti questi qua, come dice Primo Pietro 2:9. Dov'è che ero? Perso il filo?
Sì, lo hai perso. Parlavamo di pagare la caparra del nostro cuore.
Sì, quindi
pagare in anticipo.
Dare tutto al cuore.
Sì.
Quindi una cosa che posso fare tutti. Dicevo anche uno poi si è paralizzato a letto. E come fa a combattere a letto paralizzato? Puoi muovere solamente gli occhi. La bocca, non puoi parlare.
Dare tutto il cuore a Gesù e come hai detto tu pregare.
Sei sordo, non riesci né a ascoltare, puoi pregare. Poi tu preghi, altro che... Quelli dei conventi di clausura, chiudete i conventi per cortesia, andate in tutto il mondo a pregare il Vangelo. Le preghiere di clausura fatele fare uno che è paralizzato, cieco, muto e sordo. Lui sì può pregare in clausura e le sue preghiere funzioneranno perché è il massimo che può fare.
Sì.
Alleluia?
Sì, sì, sì.
Allora, andiamo avanti, gloria a Dio. Pagata questa caparra con tutto il cuore, cosa succede? Immediatamente, nell'istante in cui ci disfacciamo del nostro corpo mortale, la nostra anima, ora salvata, non è più appesantita dal peso di questo corpo mortale che ci imprigiona. La nostra prigione, come si chiama? Il nostro corpo. Ecco che allora sfrecciamo nel cielo ad abbracciare l'amato sposo. Ma questo solo avverrà solo se saremo stati fedeli. Quando, dove, con chi e come. Ora, adesso, qui... Con l'incarico, Dio è lì con i binocoli che ci guarda, Dio ha binocoli, sta guardando. Dio sta guardando per vedere cosa faremo della commissione del Vangelo che Gesù ci ha dato. E poi Gesù ci ha dato quest'ordine, andate a evangelizzare,
sì.
A guidare le altre sue pecorelle, altre sue bambine e bambine da Lui con l'amore del Vangelo. Dio sta guardando questo. Quindi questo implica anche di chiamarle a uscire da quelle prigioni, i cimiteri chiamati edifici religiosi, perché cimiteri? Perché lì la fede muore, va bene? Quindi noi dobbiamo chiamare fuori la sposa di Cristo che è ancora imprigionata dalle catene di dottrine e tradizioni e da tanti preti, pastori e religioni che sono ingannati a loro volta e ingannano gli altri. Guarda, ti ricordi che ho dato un messaggio sul Vangelo scritto nelle stelle?
Sì.
Ce l'abbiamo nei topici, no?
Sì.
Cos'è che devono cercare, fratelli?
Apri la pagina dei topici e cercare con Ctrl F Vangelo scritto nelle stelle.
Ecco.
E si trova veloce.
Ecco. Quindi, guarda, Dio ha persino usato le stelle e le costellazioni, vorrei dire quattro parole su questo, per dare il Vangelo a un mondo che muore. A un mondo che si perde, Dio lo dà anche nelle stelle.
Sì.
Dio ha dato un messaggio anche attraverso certa mitologia, Ulisse, l'Odissea. Stamattina stavo parlando con i miei figli qua, che sono andati tutti fuori a evangelizzare, e stavo dicendo che Ulisse, che tornava dalla leggenda di Troia, eccetera, passa vicino all'isola, ci sono le sirene, le donne tutte mezze nude lì. Chi guardava queste donne, Dio è ipnotizzato, si sono buttati fuori dalla nave a nuotare, sono andati sull'isola a prendersi queste donne e sono state tramutate in maiali. Quindi dice, attenzione alle sirene del mondo, non parla solo di donne. Il mondo ti promette tutto e non ti dà niente. Quindi Dio ci ha messaggi anche nella mitologia, Dio dà piccoli messaggi nei film di Hollywood, come per esempio Matrix, queste cose qui, c'è una piccola percentuale di verità in queste cose, che la gente non legge la Bibbia e Dio gliela mette lì. Quindi Dio ha messo il Vangelo anche nelle stelle. C'è chi crede all'astronomia, che non è astrologia è stregoneria, astronomia è una scienza. Che Dio ha messo un messaggio anche nell'astronomia e si chiama il Vangelo scritto nelle stelle. Tu, quei nomi che le stelle hanno, che lo Spirito Santo durante i millenni ha fatto mettere questi nomi, in base ai nomi delle stelle si costruisce una storia, e la storia è quella del Vangelo. Gesù che nasce da una vergine, quindi il segno della vergine, e così via. Ecco che vediamo anche la resurrezione, vediamo il diavolo che lo persegue, tutti i colori, c'è tutto. Ho spiegato tutto, sì, potete studiarlo, fratelli. E lo trovate nei nostri materiali gratis, scaricate, studiate, vedete. Viene una costellazione che si chiama Andromeda, e che parla appunto dalla Chiesa incatenata. Andromeda, come tante altre storie nel simbolismo delle costellazioni, rappresenta la sposa di Cristo incatenata. Quindi è la Chiesa sposa di oggi, incatenata dalle catene religiose fatte di falsi ritualismi. E queste chiese imprigionano la sposa di Cristo in queste false chiese. Catene fatte di dogmi, di abitudini, feste religiose, ricorrenze, cerimonie, processioni, statue, edifici religiosi, il monopolio del battesimo nell'acqua, il monopolio della Santa Cena, monopolio della confessione, tutte catene che bloccano la sposa di Cristo. Uscite da queste prigioni, per cortesia. E questa è la mia invocazione, la mia esortazione. Sono tutte bugie insegnate da pastori falsi, come il presente Bergoglio, che in base al metro di misura della Bibbia appare essere sia falso papa che falso cattolico, e più islamico che cristiano. Okay. E anche tante chiese evangeliche lo assecondano, gli vanno dietro e seguono la sua politica di nuovo ordine mondiale. Io non credo che sia cristiano questo papa, non credo che sia cattolico. Ma solo la parola di Dio, solo Cristo possono liberare la Chiesa sposa imprigionata da queste religioni. Dio ha rappresentato queste verità in queste stelle, e guarda, Andromeda rappresenta la Chiesa sposa di Cristo tenuta prigioniera dalle false religioni. Sì. La Medusa, che fa parte di, è vicino a questa costellazione, e cioè la Medusa con i serpenti al posto dei capelli, e ovviamente Satana, il grande serpente. La Medusa è una cosa mitologica, però anche lì c'è della verità. Allora, voi conoscete la storia che gli occhi della Medusa che davano la morte a chi lo guardava? La Medusa, gli occhi della Medusa in questa storia mitologica rappresenta che, si interpreta che, quando noi invece di guardare Cristo guardiamo al diavolo e le sue bugie, si viene ipnotizzati spiritualmente e tanti perdono anche l'anima, perché questa ipnosi blocca anche la salvezza. Va bene. Poi nella storia mitologica c'è Perseo, no? Perseo nella mitologia è il più grande eroe, e ovviamente simbolicamente Dio l'ho messo lì in queste storie per rappresentare chi è Cristo. Cioè, Perseo è quello che taglia la testa alla Medusa. E questo cosa, nella storia di Perseo, la storia dice che Perseo si avvicina alla Medusa, okay, che stava dormendo, la sorpresa nella storia, e evita di guardarla negli occhi, perché va con lo scudo, va bene, e quindi cammina guidando i suoi passi, guardando di riflesso sul proprio scudo la Medusa. Lo scudo, ovviamente, Efesini capitolo 6 rappresenta lo scudo della fede, no? Quindi Perseo, Gesù, e qui ci dà la difesa dagli occhi della Medusa, del diavolo che ipnotizza, e quindi dobbiamo guardare il diavolo non direttamente, ma di riflesso attraverso lo scudo della fede, il Vangelo, va bene? E quindi Perseo si avvicina con la spada, va bene? E gli taglia la testa alla Medusa, cioè il diavolo, lo vediamo Apocalisse 20:10, la testa del diavolo è tagliata, è gettata nell'inferno, è tagliata spiritualmente, in realtà il diavolo viene bruciato tutto ad un pezzo. Perseo poi, grazie ai suoi calzari che lo fanno volare, cioè i calzari del Vangelo, vola a salvare Andromeda incatenata. Vedi che storia incredibile.
Sì, vero.
Cioè, questo è il Vangelo.
Molto simbolico.
Nella mitologia, capito?
Sì, sì.
Quindi però, va ad Andromeda, però non può liberarla perché c'è un mostro del mare che si chiama Cetus. C'è un mostro marino, va bene, che controlla Andromeda, cioè la Chiesa, imprigionata in queste catapecchie religiose. E Cetus rappresenta abbastanza bene, secondo me, le gerarchie religiose che il diavolo usa oggi per mantenere la sposa di Cristo nelle catene delle loro religioni. Sì. C'è Luca 11:52. Sì. Cos'è che dice Gesù di questi religiosi?
Guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito.
Hai capito? Cioè Gesù sta dicendo, voi dottori della legge, quei diplomi, teologia evangelica, protestante, cattolica, geova, mormonica, teologia, diplomi, scocciate lì sulla parete, voi con i vostri diplomi avete tolto la chiave della scienza. La chiave della scienza è umiltà, amore, obbedienza, predicare il Vangelo, amare Dio, adorare e amare Dio e amare il fratello. Questa è la chiave della scienza. La chiave non è andare in una religione a farsi dare un pezzo di carta straccia lì con un timbro. Va bene? Gli unici diplomi di Dio nel Nuovo Testamento e i frutti dei doni, i doni dello Spirito, i frutti. Alleluia, poi dice, voi non siete entrati, dice Gesù, Luca 11:52, e avete impedito di entrare a quelli che vorrebbero entrare. Perché oggi la gente perde la fede perché vede queste chiese così ipocrite.
Sì.
Va bene? Sì. Ok, torniamo alla storia.
Sì, sì, sì.
Alla fine Perseo, avendo ucciso il mostro marino Cetus, cioè perché il Signore distruggerà questi falsi preti e pastori imbroglioni, non tutti, ci sono quelli sinceri, ci sono quelli sinceri, assolutamente. Quindi cosa fa? Cetus morto, ecco che Perseo sposa Andromeda nella mitologia. E poi cosa succede? C'era gente che combattevano contro Perseo, lui alza la testa della medusa, ok, e attraverso quella testa lì fa diventare di pietra tutti quelli che lo combattevano. Ottima rappresentazione del matrimonio di Cristo con la Chiesa sposa. E il suo successivo ritorno per la battaglia di Armageddon, per distruggere tutti quelli che ora combattono la parola, quel nuovo ordine mondiale, marchio della bestia che arriverà. Quindi li fa diventare di pietra nella Bibbia, cioè la pietra è un simbolo nella Bibbia, cioè li brucia. Vedere Apocalisse 19 dal 11 al 21 e Apocalisse 20 da 9 al 10. Andiamo a Apocalisse 19:7, leggiamo nella Bibbia cosa dice.
Apocalisse 19:7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Va bene, quindi gloria al Signore, e questa è la sposa dell'agnello. Cioè tutte storie bellissime, bibliche, che Dio l'ha scritto anche nei cieli, l'ha scritto nella mitologia. Alleluia.
Sì.
Quindi Gesù ci chiama ad uscire dallo schema falso delle chiese, e io le chiamo, queste religioni le chiamo multinazionali spirituali di oggi, le chiamo. Io li chiamo, per me sono le chiese di oggi, le denominazioni, ok, fasulle, perché la chiesa è solo una, quella di Cristo, per me sono una specie di sistema feudale, va bene, il nuovo sistema feudale dove ciascun feudo religioso o denominazione domina il proprio feudo, si fa le proprie leggi. Cioè, cosa sono le leggi? Le proprie dottrine. Ogni feudo, ogni chiesa ha le sue dottrine, e poi c'ha le sue prigioni, le sue sale di tortura e persino la pena di morte. Va bene? Le prigioni sono le false credenze che incatenano le pecorelle ai falsi credi. Le torture sono le false dottrine che fanno prendere i leader, cioè i capi, i preti e pastori, il posto di Cristo. Vedi Matteo 23, 8 al 10. Sono un pastore e un prete come piccolo Dio nella Chiesa. Lui non cade a foglia che il prete o il pastore non voglia, invece no, il pastore e il prete sono un servo, okay, che guida le pecorelle a Gesù,
sì.
Guidate dalle profezie, dal Signore, e poi il pastore deve, come facciamo noi qui nella nostra comunità, nell'ambito degli anziani qui decidiamo se è una profezia di Dio oppure no. La morte, sì. Perché c'è la pena di morte, nei feudi c'era la pena di morte, sì. Il nobile il capo, il ducato, il granduca, il conte, quello che è, poteva mettere la gente a morte. Le chiese mettono a morte le loro pecore. In che modo? Questi lupi di queste denominazioni fanno credere alle pecorelle, alle loro pecorelle, che perderanno la salvezza, saranno condannate all'inferno eterno se non credono alle loro bugie dottrinali e sataniche. Una sorella ci ha appena scritto da pochi giorni che alcuni fratelli della sua chiesa che si erano separati li hanno bombardati di false dottrine, li hanno isolati, li hanno scomunicati, sì, e si sono suicidati alcuni.
Sì.
Non so, dalla sua chiesa o in generale della sua setta, non ho informazioni precise, credo che parlava in generale.
Sì, sì, sì.
Cioè, capisci, si escono dalla chiesa, alcuni escono per motivi sbagliati, perché vogliono andare a drogarsi, che so io, altri escono perché vogliono solo Gesù, non vogliono le loro bugie dottrinali, e questi qui gli dicono, scomunica, non gli danno più la comunione, non lo possono più salutare, e cioè, questo, alcuni si sono suicidati.
Sì.
Va bene? Quindi, questo è quello che succede. La Chiesa mondiale oggi, la Chiesa del mondo, è tanto prigioniera oggi quanto il popolo di Israele lo era in Babilonia. Prima di tutto prigioniera dei falsi preti e pastori ipocriti, poi prigioniera del mondo politico, che la segrega in questi ghetti che sono gli edifici della domenica mattina. Edifici che i falsi capi religiosi osannano e santificano, ma questi edifici non valgono niente, non sono santi, non sono santificati. Io direi sono più maledetti che santificati, infatti sono contrari alle scritture, come posso dire questo? Perché lo dice la Bibbia, Atti 7,48, Giovanni 4,20 24, 1 Corinzi 3,16, eccetera, Filemone 1, verso 1 e 2, 1 Corinzi 16,19, la Chiesa è quella del Nuovo Testamento, Chiesa in casa, le Chiese voglio dire Ecclesia, congregazione, il Tempio no. Il Tempio non ne parliamo neanche, il Tempio sono io e te. Il Tempio di Dio oggi è un Tempio che parla, che ama, che cammina, che pensa, siamo noi il Tempio. E dentro abbiamo, nell'arca, noi siamo l'arca, nell'arca c'è lo Spirito Santo di Dio. E in questo Tempio c'è lo Spirito Santo quando siamo nati di nuovo.
Va bene?
Quindi la Chiesa oggi è prigioniera di queste cose.
Sì,
dunque,
sì, sì.
La Chiesa è prigioniera delle sanguisughe che sono le banche, che le succhiano il sangue finanziario, quel poco che gli è rimasto, quel poco che gli rimane glielo prendono i pastori, i preti, per fare i loro edifici. La Chiesa è prigioniera del mondo dello spettacolo, che è il mondo dello spettacolo mondiale, che è guidato da una piccolissima oligarchia di omosessuali, di atei, di depravati basati a Hollywood, tutti posseduti dalle banche ovviamente. Libertà. Gesù dice, andiamo a Giovanni 8,31. Gesù dice a chi ha orecchi per udire, che non sono tanti. Giovanni 8,31 a 36. Cosa dice?
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli.
Quindi perseverare, non andare a scaldare una panca, perseverare nell'obbedienza del Vangelo. Va bene, 32.
Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Quindi non la religione ti fa libero, non i rosari, non le preghiere ripetute come pappagalli, non la panchina santa, non il pulpito, la verità. E la verità,
parola.
La verità, cos'è la verità?
La parola.
È una persona la verità. La verità è una persona, non è un pezzo di carta, la Bibbia è carta e inchiostro, e anche lì parla la verità. Ma la verità è una persona, la verità si chiama Gesù Cristo, una persona spirituale che noi riceviamo dentro, c'è un trono nella nostra anima, un trono creato per Dio, vuoto, creato per Gesù, per Cristo, per la verità, per lo Spirito Santo. E poiché il mondo non ci crede, lo riempie di immondizia, pornografia, politica, soldi, perversioni, e purtroppo anche tanti credenti nelle chiese lo riempiono di dottrine, religioni, eccetera. Salta 36 per cortesia.
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Alleluia! Andiamo a 2 Corinzi 6.
Grazie.
Quindi
signora,
la libertà non sta nella religione, sta in Cristo. C'è solo un modo di essere liberi, in Gesù. Gesù, non possiamo vivere in Gesù se non lo seguiamo, se non lo ubbidiamo, se non ubbidiamo i suoi comandamenti, se non ci alziamo le maniche? Secondo Corinzi 6, 14 e 18, cosa fare? Cosa fare se si è incastrato? Cosa deve fare la Filadelfia, la sposa di Cristo, imprigionata dalle catene di questi edifici, di queste religioni, che adesso viene l'Anticristo e viene a svegliarsi?
Secondo Corinzi 6, 14 a 18, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità?
16.
O quale comunione tra la luce e le tenebre? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio.
Noi siamo il Tempio, non è quello con dentro i mobili, i tabernacoli, le panchine. Noi siamo, non è la chiesa di San Pietro, la chiesa del Vaticano, la chiesa dei Geova o degli evangelici. Noi siamo il solo Tempio. E perché ci dicono che quello è il Tempio? Perché sono imbroglioni, sono del diavolo, sono ingannati e ci stanno ingannando. Vai avanti.
Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.
Quindi saremo il suo popolo se cominciamo ad ascoltarlo, obbedirlo. 17. Perciò
uscite di mezzo a loro e separatevene.
Quindi se dice di uscire, vuol dire che non dovete rimanere. Separatevi, fate una chiesa in casa. La nostra chiesa, la nostra fratellanza, la chiesa dello Spirito, e fate di tante piccole famiglie che hanno le chiese in casa. Noi non vogliamo, ma neanche se ce lo regalano, un edificio. Non sono edifici religiosi, sono trappole, sono prigioni. E il primo diavoletto che spunta con un diploma teologico, che prende controllo dell'edificio perché ha dato 4 lire, controlla anche la chiesa viva. 17.
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro,
e io
vi accoglierò.
E io vi accoglio, perché adesso Gesù non ci sta accogliendo. Sì, abbiamo la salvezza, ma non ci sta accogliendo in benedizioni, in protezioni, in doni spirituali, perché camminiamo per la via degli uomini, e sarò per voi come un padre, voi mi sarete... come figli.
E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Alleluia, alleluia. Quindi uscire dal mondo, fratelli. 1 Giovanni 2,15. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Amen. Andiamo avanti.
Amen, amen,
gloria,
amen.
Gloria, gloria.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Gesù.
Grazie, Gesù. Allora, amen. Guarda, Gesù ci chiede, infatti chiede a tutti noi. Cos'è che ci chiede Gesù? Ci fa una domanda. Andiamo a Matteo 5, guarda. Okay. La domanda di Gesù è: vuoi essere la mia luce? Matteo 5, 14 a 16.
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere, ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
Quindi buone notizie per la vera Chiesa. Andiamo a Esia 58. Dice il Signore, chi di voi mi dirà di sì con tutto il cuore e non con mezzo cuore laodiceano, io il Signore vi dico.
Isaia 58, da 8 a 14. Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese.
Alleluia. Ripariamo la breccia.
Allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese. Ti nutrirò della eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Alleluia. Quindi, ragazzi, qui c'è da rivoltarsi bellissimo le maniche e di dedicarci a Gesù, cosa che non tutti nella nostra chiesa hanno fatto. Lo capiamo dagli email che riceviamo. Molti email sono superficiali, mezzi cuori, preoccuparsi di cose materiali, preoccuparsi dei problemi del marito, della moglie, dei figli, dei padri, dei soldi. Queste cose mettete alla seconda categoria e date il cuore al Signore. È la maniera migliore per risolvere i vostri problemi. E sì, se non li risolvete, andate avanti col Signore. Un giorno potete essere una prigione, imprigionati, andate avanti fino alla morte in quella prigione.
Sì, sì.
Questo è il messaggio e questa è la chiamata e questo è lo squillo di tromba, fratelli. È la chiamata di Dio ad essere come la prima chiesa, come i discepoli, come gli apostoli, essere come Gesù.
Sì.
Perché dice il Signore, così ho detto a questo tipo di chiese, Apocalisse 3.1, Luca 9.60, Efesini 2.1 e 2.
Apocalisse 3.1. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Va bene? E quindi il Signore dice, così dico ora alla cosiddetta sposa di Filadelfia, la sposa di Cristo, che sta sprecando il tempo migliore a cantare belle canzonette, che sono belle teorie, ma che sono senza pratica.
Luca 9,60. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Il Signore sta dicendo, non sprecate tempo con chi non vuole ascoltare, andate a cercare le pecore. Non sprecare la vita di correre dietro ai farisei, a convertire i farisei, a convertire le capre che non vogliono diventare pecore. Andate a cercare le pecore. Efesini 2, 1 e 2.
Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli.
Dice il Signore, io sto per fare una cosa grande nel mio regno. Io divido la chiesa sposa, la cosiddetta chiesa di Filadelfia, le mie vergini con olio, dalla chiesa cosiddetta di Laodicea, le vergini senza olio. E presto si udrà la voce del tuono, che dirà come è scritto.
Apocalisse 19, 6 e 7. Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva, Alleluia!
Alleluia.
Perché il Signore, nostro Dio,
l'Onnipotente,
ha stabilito il suo regno.
Ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci
ed esultiamo,
e diamo a
Lui
la
gloria.
Perché
sono
giunte
le nozze dell'agnello
e la sua sposa
si è preparata.
Ci stiamo preparando?
Amen.
Ci stiamo preparando?
Amen.
Ci stiamo preparando?
Sì.
Ci stiamo preparando o andiamo a dormire alla sera i miei soldi sono pochi, ho debiti, verranno qui a pignorarmi il mio letto dove dormo, il tappeto dove cammino, che ti pignorino tutto, finalmente sarai libero di andare nei boschi per evangelizzare nei boschi. Non devi neanche preoccuparti di pagare luce e acqua perché vai a vivere come Ebrei 11. Vivevano nelle grotte, nei deserti, sui monti. Fratelli, smettetela di lamentarvi che non avete soldi, siete indebitati, sono stanco. Mm. Per cortesia andate a seguire. Se avete debiti, benissimo, che si prendono tutto e nulla tenente, un sacco a pelo, una chitarra che sa suonare, Io da giovane andavo a evangelizzare con la chitarra a tutte le parti. Cantavo e salvavo anime, davo la salvezza.
Grazie Gesù.
Alleluia. Hai finito Apocalisse 19:6-7?
Sì, sì.
Gloria a Dio. La profezia continua di Gesù. Io ho chiamato voi, o mia sposa, come miei discepoli, affinché andiate. Andate senza avere paura dei falsi pastori e liberate le mie pecorelle imprigionate dalle catene delle false dottrine delle denominazioni che sono creazione del diavolo. Andate, io vi mando come mia luce, vi mando come mia salvezza, per illuminare il sentiero a chi ha occhi ma non vede, perché l'Odissea ha messo loro i paraocchi religiosi, affinché non vedano la mia verità e rimangano nelle prigioni delle chiese moderne, ma la mia parola li libera, se solo la mia sposa la offre e la predica senza paura. Non temete di essere cacciati fuori dai mercenari, che sempre respingono la mia parola. Essi vi cacceranno, ma io vi accolgo. Vi tratteranno come hanno fatto con me. Ma io sono il vostro sposo, sono io lo sposo, non loro. È me che dovete compiacere, non loro. Loro vi abbandoneranno al freddo, dopo aver tosato la vostra lana. I mercenari, essendo mercenari, vi abbandoneranno al venire del marchio della bestia e altri mercenari vi guiderebbero ad accettarlo. Chiunque li seguiranno saranno dannati nella mia ira per sempre, come è scritto.
Apocalisse 14:9-10. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Alleluia, dice il Signore. Andate dunque, andate e predicate, proclamate, evangelizzate, e così raggiungerete e darete la mia liberazione e guarigione alle mie pecore. E non temete, perché io sono con voi sino alla fine del mondo, come è scritto.
Marco 16:20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Dice il Signore: io opererò con voi, non abbiate paura, non vi lascerò mai soli. Loro vi abbandoneranno, loro vi malediranno, come hanno maledetto me, questi falsi religiosi. Ma io vi benedirò, io vi rafforzerò, io andrò con voi. Atti 5:42.
E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Alleluia, alleluia, dice il Signore. Lo farete? Andrete? Senza paura? Io non posso guidarvi se non cominciate a muovere i primi passi.
Amen.
Le vele della vostra barca devono essere spiegate e la barca deve cominciare a muoversi, affinché il timone della mia volontà possa iniziare ad avere effetto e io possa guidarvi per la mia volontà. Ma se non inizierete a camminare, a muovervi, a fare i primi passi, io non potrò dirigervi, non potrò guidarvi. Molti vengono a me disperati perché non odono la mia voce. Mi chiamano e pensano che io non risponda. Ma se si rifiutano di obbedire a quello che ho già detto e che ho già scritto, perché dovrei dar loro ulteriori rivelazioni? Come è scritto.
Isaia 8:20. Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna luce.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Andiamo avanti, Luca 16:31.
Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita.
Secondo Corinzi 4:3.
Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione.
Amen. Date la parola, datela, Amen. E se non l'accettano, andate oltre, cercate chi l'accetterà. Grazie, non sprecate Gesù. Il vostro tempo, il tempo di Dio, il tempo delle pecorelle, il tempo delle anime perdute, con caproni che non vogliono cambiare, con farisei che non vogliono uscire dalla loro, del loro errore. Dice il Signore, combatterete per me.
Grazie Gesù.
Di cosa temete? Di perdere cose terrene? Di perdere case, possessioni, denaro, posizione, comodità? Ma cosa sono queste cose davanti a me, davanti all'eternità del mio regno? Cos'è la vostra vita? Non sapete che dovrete lasciare tutto? Volete essere come il ricco stolto che voleva granai più grandi? Sarete tanto stolti? Beato chi mi ascolta e chi mi segue, perché solo quella è la mia sposa diletta. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E quelli che andranno a tutto cuore, io darò il mio spirito e potenza e protezione dei miei angeli combattenti. Essi andranno davanti a voi e saranno di terrore per i vostri nemici, per il diavolo e per il suo anticristo. Non temete dunque, come è scritto, Salmo 34, 7.
L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera.
Come è scritto,
Salmo 91, 9 a 12. Poiché tu hai detto, O Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra.
Ci credi? Mi credi?
Amen.
È anche scritto.
Secondo Re 6,17. Ed Eliseo pregò e disse, Signore, ti prego, aprili gli occhi, perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
Alleluia. La tromba suona. Chi la sta ascoltando? Daniele 12, 2, 3.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Amen.
Alleluia. Alleluia.
Grazie Gesù.
Alleluia. Stiamo Grazie, volgendo Gesù. Alla fine del messaggio. Il Signore ci sta dicendo che la sua chiesa, la sua sposa, Filadelfia, è come nella storia di Andromeda, che c'è una costellazione che parla della donna incatenata e che viene liberata. Eccola, sposa. Questa bellissima chiesa, la più bella chiesa mai esistita e che mai esisterà, la chiesa di Filadelfia, è incatenata in queste prigioni, in queste religioni, una è diversa dall'altra, dottrine una è diversa dall'altra, e non ci vuole niente a capire che sono tutte sbagliate. Basterebbe aprire il Vangelo, basterebbe leggere. Andate da questi farisei se avete bisogno di andarci, quando vi attaccano, e usate, dice il Signore, usate la mia autorità contro di loro, prendetela direttamente dalla mia parola. È scritto, è scritto, è scritto. Il diavolo tre volte è andato da Gesù e tre volte Gesù gli ha detto, è scritto, è scritto, è scritto, è scritto. E il diavolo cosa può dire contro quello che è scritto? Niente. Il trucco della gente del diavolo è che vi svia lontano dalle scritture, vi provocano, vi offendono, tu sei stupido, tuo cervello non funziona e tu sei un imbecille. E tu non capisci niente, se ti fai provocare da queste esche, che sono offese, sei cascata nella trappola. Con più ti offendono, tu con più devi sorridere non cadere nella trappola, non mangiare l'esca dell'offesa, dell'insulto.
Mm-hmm. Sì.
Quando ti insulta in una discussione o quando stai a testimonianza e qualcuno ti deride, è il diavolo che sta cercando di sviarti dalla verità delle scritture in un altro campo di battaglia, il campo di battaglia del fango, delle offese, degli insulti. Tu vedi in televisione a volte politici lì che si parlano, si offendono. A volte non è che sto troppo a seguire, ogni tanto per disgrazia ci capito, perché cerco dei soggetti e mi imbatto in questi politici che non, si tirano fango a non finire. Praticamente vince chi grida di più, chi tira più fango e chi insulta di più. E questo. Non cadete in quelle trappole. Rimanete sul podio della nobiltà, della cavalleria, della gentilezza, mm-hmm. dell'amore. Va bene? Non fatevi tirare dal diavolo dentro il fango. Quindi andate avanti e usate la mia autorità, ha detto il Signore, prendetela dalla parola. Amen. Per questo il corso biblico è così importante, ho messo lì delle scritture da memorizzare. Se memorizzerete quelle scritture, avrete nelle mani le scritture principali di tutta la Bibbia. Saprete sempre, avrete sempre la risposta giusta da dare a qualunque problema dalle scritture, non tutti i problemi, ma quelli principali almeno. Per questo i fratelli che avete fatto il corso biblico, adesso Angela ne ha fatto uno nuovo, scrivetele se volete, fratelli che fanno il corso biblico mezzo cuore, non mi venite a scrivere che ho problemi di qui, problemi di là, perché voi siete stati disubbidienti e lazzaroni, avete studiato il corso biblico mezzo cuore, vi meritate i problemi che avete. Il mio consiglio è tornate indietro, ricominciate da capo, fatevi dare, se lo desiderate, il corso biblico di Angela. Ok, lei c'è una sacca attaccata al collo e come un seminatore che butta lei. E c'è scritto sulla sacca, gratis, acqua viva, vera, della salvezza di Gesù, è gratis. Più di così cosa devo fare? Venire a imboccarvi col cucchiaino? Cosa devo fare? Angela, devi andare veramente in Italia, prendere un aereo e visitare casa per casa e dire, oh,
sarebbe bello, però no.
Venite con me che domani andiamo fuori per le strade e vi faccio vedere come si fa. Cosa ci vuole fermare uno per strada, nel parco, nel panchino, da tutte le parti dove sono le pecorelle e dire buongiorno, Dio la benedica, sono un cristiano, volantino per lei. Non lo vuole, va bene, grazie, vada da un altro. Poi va da un altro e gli dice Dio ti benedica, come va la vita? Sono un missionario, ciao. O sono, voi che non siete missionari, potete dire sono uno studente missionario, che non potete dire bugia. Ci sono dei fratelli che si presentavano come missionari e a noi ci hanno telefonato e detto, ma questi non mi sembrano come voi, però. Ti ricordi, Angela?
Sì, sì, sì.
Tu sai
sì,
di chi sto parlando,
sì,
no?
Sì, sì.
Questi particolari fratelli si presentavano come noi. Siamo sì. missionari, e però si comportavano
come i mondani.
Egoisti, no? E sì. ci hanno telefonato e detto, ma questi qui sono molto diversi di voi. Sono litigano e non vogliono pagare uno per l'altro. Sì. Litigano per pagare il conto. Mm-hmm. Non sembrano come voi. Quindi no. Quindi, comunque no, io spero che nessuno mi sta ascoltando in questo momento sia così egoista, non credo, spero di no, non credo. E comunque neanche dovete dire siete missionari quando andate in giro, studente missionario sì, sto imparando, guarda, va bene.
Sì, e quello poi è la verità, studenti missionari.
Quindi andate in queste chiese, se fate parte delle chiese che avete il piede in due staffe, un po' che chiesa dello Spirito, Radio Blast, e un po' qualche chiesa della Domenica, avete il piede in due staffe, e date il messaggio, Ezechiele 3,17, e date il messaggio, e se il pastore vi mette a tacere, prendete la mia autorità, dice il Signore, date le scritture. È meglio darle scritte, perché le parole se le porta il vento. Se insegnate il rapimento, lì è la storia lunga, la storia. E quindi è importante avere dei volantini con tutto il rapimento stampato, quindi controlla le pecorelle che ascolti, gli dai tutte scritte, va a casa, ci metterà un mese a studiarle, che le tue parole se le ha già portato il vento. Poi il pastore viene, sto parlando di quelli falsi, non dei pastori buoni, il pastore falso viene e dice no, non è mica vero, il rapimento è prima perché Dio ci ama, perché Dio non ama i cristiani che sono torturati, perseguitati, uccisi. Allora Angela, io avrei finito il messaggio qui.
Voglio dire che so che molti fratelli che ci ascoltano, la cosa che li ferma di più è la paura di fare cose nuove, cose che prima non hanno fatto, la paura di uscire dal normale. Ma Se non usciamo dal normale, non vedremo miracoli. E tutto andrà come fino ad oggi, non cambierà niente. E nella profezia che il Signore ti ha dato oggi c'era un messaggio dove Gesù dice: di cosa temete? Di perdere cose terrene, case, possessioni, denaro, posizione, comodità? Ma cosa sono queste cose davanti all'eternità del mio regno? Non sapete che dovrete lasciare tutto? Quindi sì, c'è questa paura che anche io ho sentito spesso, questa paura: ma io non sono una persona che posso parlare in radio, ma come apriamo una radio blast, come potrà Dio usare me? Io non parlo, io non so cosa dire, io sono timida, io non posso.
Ma...
E poi, sai...
Vabbè, ma non è che tutti sono chiamati a far questo.
No, però sto dando un esempio nel mio caso.
È prima che il Signore mi ha dato una radio da gridare notte e giorno, e io, cos'era, quasi 40 anni io che sempre evangelizzato come un piccolo missionario per il mondo. Quindi anche se non c'è una radio, Gesù non aveva una radio, è fatto
sì,
più di me.
Sto dando il mio esempio perché avevo timori, paura di fare questa missione, ma è stato lo stesso anche quando ho cominciato a evangelizzare nelle strade. Sentivo che io non posso farlo, io non riesco, non sono capace, chi sono io? Però poi sono uscita da questo mio normale, dal mio conforto.
Queste paure?
Dal mio conforto. Ho detto, va bene, anche se non mi sento confortata.
Dalle tue comodità?
Dalla mia comodità spirituale. Sono uscita da questa mentalità che non lo faccio. Ho fatto quel passo in fede e ho visto che attraverso questo Dio dà la salvezza a qualcuno. Dio salva un'anima. E allora vale la pena affrontare le tue paure. Vale la pena uscire dal normale, anche se non ti senti capace. E così vedi i miracoli. Perché se non fai quel passo in fede, anche se non ti senti capace, non vedrai miracoli e non cambia niente. I problemi rimangono giorno dopo giorno. Ma andare in fede e non in paura, andare avanti. E così Dio fa miracoli intorno a te.
Sai, è un'offesa per Dio. Dio si offende, come dice Ebrei 11:6, senza fede è impossibile compiacergli. Perché sai, gli atei hanno fede?
No.
No. Gli anticristo, quelli che credono nel mettere la loro base, la loro vita sui soldi, hanno fede?
No.
E invece hanno più fede di noi.
E perché?
Perché guarda, ci vuole più fede ad essere un ateo che essere cristiano.
Ah, credere in niente.
È logico, perché guarda, noi crediamo in Dio perché la nostra vita è cambiata. Anche il cristiano che non ha il dono di guarigione e di miracoli, e va bene, però c'ha almeno la testimonianza, testimonianza che la sua vita è cambiata, non si droga più, non bestemmia più, non picchia più la moglie, eccetera, non si alcolizza più, eccetera, non è più un disgraziatone, magari un disgraziatino, insomma la sua vita è migliorata, no? Quindi noi abbiamo delle cose tangibili, ma chi cammina veramente per fede, di più per fede, è l'ateo, quello non c'ha niente. Quello non ha mai visto Matteo Renzi mantenere le promesse. Non ha mai visto che i soldi lo faranno felice.
È vero, e ancora crede.
Non ha mai visto che lui, confidando nelle medicine, guarisce vero, da tutti i suoi mali. Sì. Non ha mai visto che l'evoluzione veramente evolve. Ha solo visto che tutto devolve. Il mondo migliora perché l'ha detto Charles Darwin, anche il Papa è darwiniano. E anche gli altri, gerarchia mezza morta, anche loro adesso sono darwiniani, loro dicono che veniva. C'era un prete che mi diceva: gli uomini avevano le code. Il prete darwiniano mi ha detto a me. Io avevo 11 anni e ci credevo. Ho detto, se lo dice lui che è vestito di nero con la croce qua, io credo, non sapevo cosa pensare. Cioè, il mondo non evolve, il mondo sta peggiorando. Tutto peggiora, ma tutto. Secondo Darwin, se ti serve la mano, spunta. Tu per sposarti, se la donna non è bella, non la sposi. Allora ecco che la donna diventa bella. Se la donna fosse come un orangotango, non ci servono matrimoni. Invece la donna è una cosa bellissima, gli uomini li sposano. Quindi nel matrimonio serve la bellezza, ecco che la donna diventa bella. La donna vuole un uomo forte, ecco che l'uomo diventa forte. Sono tutte cretinaggini. Siamo finiti sull'evoluzione, posso terminare veloce? Stavo guardando l'altro giorno la cellula. La cellula, stavo leggendo un articolo, non può evolvere, non ha potuto evolvere, perché la cellula, se gli manca una piccola componente, non funziona. È come sto orologio, se gli togli una vite, sì, così costa meno a venderlo, non funziona se togli una vite, testa quadrata che non sei altro. E guarda, così gli togliamo sta vite, così costa meno a costruire gli orologi, ma se togli sta vite non funziona.
Sì.
La cellula, la cellula è invisibile, fa il lavoro che una fabbrica grande di qua a mezzo chilometro non lo può fare. Quindi la cellula non ha potuto evolvere. Quindi la scienza dimostra che l'evoluzione è falsa. Chiusa, soggetto, scienza. Quindi chi ha fede sono gli atei. Cioè chi ha fede falsa. Chi cammina veramente per fede, fede mai dimostrata, sono gli atei. Sono i satanisti, sono i politici. I politici sono quelli che c'hanno mille volte più fede di me. Se io avessi la metà della fede che hanno i politici, guarirei tutti. I politici, dopo Stalin, dopo Mussolini, dopo Hitler, dopo un disastro dopo l'altro, tutti falliti che per cercare di dimostrare la teoria hanno fatto 2 guerre mondiali, 100 guerre regionali e non hanno dimostrato neanche un fico secco. Chi ha più fede? Loro hanno più fede. Falsa, però più fede.
È vero.
Chi cammina per fede sono loro.
Sì.
Quelli che credono nelle banche.
Sì, sì, sì.
Mentre sono nella banca, sei sicuro che quella banca non fallisce come è successo e hanno perso tutto? E fanno un mutuo. Sei sicuro che poi i soldi non svalutano, la casa che hai comprato a 100 poi varrà a 25 e sei rovinato quando la vendi ti danno 25 e poi devi pagare 75? Capisci?
No, è vero, è vero.
Sono quelli che vanno a votare, hanno più fede di me. Hanno fede in dei partiti mafiosi, criminali, pedofili, omosessuali, branco di lesbiche e di sodomiti. Hanno fede in quelli. Posso capisco, discerno dai tuoi occhi, dai tuoi sguardi.
No, sono d'accordo.
Com'è la canzone? L'ora è giunta.
L'ora è giunta, sì.
L'ora è giunta, cioè il mio tempo è terminato.
Sì, ho una domanda. Dimmi. Prima. Da parte di Filippo, che ascoltando questo messaggio ti chiede...
Fratelli, mandare email e domande qui che io mi sto annoiando.
Ah. Filippo, ascoltando il messaggio di oggi, dice... Però un cristiano vero, se vuole lasciare le chiese religiose, dove deve andare? A casa, da solo, facendo meno di prima?
Buona domanda, Filippo.
Dobbiamo fare parte di una chiesa ufficiale se è viva?
Voglio dire, da quando conosco Filippo, lui fa domande solo di una categoria. Che tipo?
Intelligente.
Lui è un ragazzo sveglio. Va bene?
Dio lo benedica.
Io lo amo molto, Filippo. Ti amo, Filippo. Dio ti benedica. E quindi lui vuol sapere, esce da una chiesa, cosa fa, poveraccio, no?
Sì, rimane da solo a casa facendo meno di prima?
Guarda, dagli una scrittura, questo okay. Dolce fratellino qua, questo dolce figliolo. Allora, dove andiamo?
Non lo so.
Andiamo al libro degli Atti,
okay.
Capitolo 5, le ultime 2 o 3 scritture. Tutto il paragrafo dalla fine, lì, sono 2 o 3 scritture, per capire di cosa parliamo.
Atti 5. Da 40? No, 41?
40, devo gli dare un sacco di botte.
Ok. 40. Ed essi gli diedero ascolto, e chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù.
Capito, botte da orbi, prima l'hanno picchiati sodo, poi dice, mi raccomando, non parlate più di Gesù, perché sennò ci sono altre botte. E allora questi, se fossero... pentacattolici mormo-gioviani, cosa farebbero? Molti di loro dicono, il Signore non ci sta guidando,
sì.
Persecuzione, porta aperta e chiusa, chiuse, allora il Signore chiude le porte. Le circostanze sono favorevoli o sfavorevoli, come tira il vento, tempo di pioggia, e allora tutti con la coda in mezzo alle gambe a cantare in quei cimiteri della domenica mattina. Invece, cosa fecero loro?
41. Così essi si allontanarono dal Sinedrio.
No.
No.
No. No. Essi si allontanarono.
Ah, sì.
Ed, dovrebbe essere.
Allontanarono.
Tu stai attento con la lingua italiana, che qui abbiamo fratelli che ci seguono, che sono, mica sono autodidatti come me, mezzo ignoranti come me. Questi sono professionisti. Questa è gente che sa fare, sa che 2 più 2 fa 4. Quindi,
credo che stanno sviluppando il loro discernimento mentre ascoltano me.
Questi ti scrivono e te le suonano di notte e di giorno. Dico, poi dai, vai, Giorgio Giuseppe, ma questa sorella sta insegnando.
Così si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù.
E allora, quindi gli ha detto, qui botte da orbi se voi predicate Gesù. E invece cosa hanno fatto? Ha letto 42?
No. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella, che Gesù è il Cristo.
Ok, Filippo, qui c'è parallelo. Tu esci da una chiesa, perché esci? Evidentemente perché non sto facendo abbastanza, giusto? Uh-huh. E quindi praticamente un parallelo, questo qui era una chiesa di farisei, sinagoga, uh-huh. E anzi gli hanno proibito. Infatti sì. Tu esci da qualunque chiesa, ti scomunicano, non ti danno la comunione, perché? Perché non stai più predicando la dottrina gioviana, mormonica, cattolica e evangelica. Uh-huh. E allora ti scomunicano. E come se ti dicessero, non predicare più, sennò ti picchiamo ancora. Come li picchiano? Non gli danno la comunione, non gli danno la confessione, non gli danno i sacramenti, non gli danno, poi sono tutte stupidaggini, perché il sacramento è nel nostro cuore, non devo andare da loro a sale tabacchi con monopolio, ce l'ho io nel mio cuore, non ho bisogno di loro. Ma loro, le pecorelle, le scioccherelle, non le sanno queste cose. Allora la domanda di Filippo è, io esco da una chiesa così, cosa faccio? Fai 1 Corinzi 16:19, dai forza Angela, parliamo con le scritture qua, perché sennò mi scrivono qualche pastore, mi scrive e magari mi è tutto arrabbiato, quindi diamo scritture, così scritture le usiamo noi, così gli rimane niente per loro. Sto parlando di quelli fuori binari, ovviamente.
1 Corinzi 16:19, le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore.
Matteo 18:20. Quindi sta parlando qui della chiesa nella casa, quindi Filippo cosa devi fare? Devi fare quello che ho fatto io ho lavorato con tutti, ho lavorato con chiunque lo lavora con me, lavoravo. Però Gesù mi ha detto, tu devi, quando ho superato l'asilo, ho ricevuto il diploma dell'asilo, okay, che queste religioni mi hanno insegnato che Gesù è la verità, che la Bibbia è la verità,
Sì.
E hanno cominciato a insegnarmi tante altre cose che nella Bibbia non ci sono. Gesù mi ha detto, alt, adesso l'asilo l'hai imparato, adesso continua. Mi ha detto Gesù, proprio parola per parola, basati solo sul Vangelo. Tutto quello che ti hanno insegnato, che vedi nel Vangelo, continua a predicarlo. Quello che ti hanno insegnato, che non lo vedi nel Vangelo, nella Bibbia, non lo predicare. Vero Angela?
Sì.
Così, ve l'ho detto a voi.
Sì.
E da quel giorno...
Sì.
I miei doni spirituali sono aumentati, ho cominciato a vedere miracoli, ho cominciato a imporre le mani alla gente guarita, e Gesù è cresciuto in me, perché non mi sono più basato sulle sette, sulle religioni, sul pastore tal dei tali. Alcuni di questi gruppi erano buoni, altri meno buoni, altri terribili. E io nomi, cognomi, indirizzo, Gesù mi ha detto di non farli, perché non è il caso, ma l'unico indirizzo che posso darvi è Filippesi 4:8. Cosa dice?
Di parlare
di tutte le cose belle,
giuste,
buone, giuste,
sì,
alleluia,
positive.
Va bene, non sono qua a puntare il dito. Allora, Matteo 18:20.
Poiché dovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
Quindi, Filippo, ascolta, quando tu esci da una chiesa, vai dalla, per esempio, una sorella che si chiama Luciana, per esempio, che guarda a casa tua mamma, e fate una chiesa a casa vostra. Se no, puoi farla, se tu abiti per qualche motivo in un'altra situazione, allora apri una chiesa in un'altra situazione. E dice, ma io sono solo, ma non lo sarai per molto.
Sì, è vero.
Perché se tu sei dei nostri, e Filippo è dei nostri, no?
Sì.
Ma caspita.
Sì, sì, sì.
Sta prendendo il treno per venire uno di questi mesi.
Sì, sì, sì.
E allora, se sei dei nostri, cosa fanno i nostri?
Evangelizzano e trovano pecorelle.
Oh, troverai, Filippo troverà un filippino, non delle filippine, un piccolo Filippo.
Ma poi, hanno anche detto che dove sono loro in Nord Italia è difficile evangelizzare, la gente non vuole ascoltare.
Vabbè, e cosa hanno fatto Atti 5, 41 e 42. Partendosi dal tempio delle capre, andarono dappertutto a cercare pecore. Mm-hmm. Infatti Matteo 10 dice, non andate dai samaritani, traduzione, non andate dai caproni, andate dalle pecore perdute della casa di Israele, Matteo 10.
Amen.
Quindi
amen,
Filippo, amen. Ascolta, se tu, io confido che tu sei uno dei fratelli attivi, non che si deve grattarti lo stomaco con una mano o con l'altra legge la Bibbia. Confido che sia attivo. Se sei attivo, ti sveglierai la mattina, lo stesso orario di quando vai a lavorare, non so se tu fai l'idraulico, il falegname, quello che vuoi fare, l'animatore di strada, il salto in banco, nelle piazze, quello che vuoi. Cosa fanno i lavoratori? Si svegliano la mattina a un certo orario.
Sì.
Quindi tutte le mattine devi reggimenti, devi, come si dice, programmare, devi addestrarti. Svegliate la mattina, non essere poltrona, la sera. Ricorda che la mattina comincia quando, Angela?
Quando ti svegli?
No, comincia quando vai a dormire la sera.
Ah.
Che se tu, ti vai a dormire la sera, che ti sorbisci tutte le televisioni del diavolo,
è vero,
i programmi delle disispiranti, film, eccetera, la mattina chi si sveglia?
E non ti svegli più, sì.
No, la sera devi non guardare quelle cretinaggini, leggi la Bibbia, addormentati con la Bibbia, memorizzare, ci sono belle scritture sul nostro corso biblico, vale la pena ripassare capitoli. E quindi cosa succede? La mattina ti svegli ispirato, punti la sveglia, 6:30, 7:00, quando è che tu ti svegli per andare a lavorare, quando lavoravi, non so se lavori,
sì.
E vai a cercare pecore!
Amen.
Prendi la Bibbia, sì. Vai da quella casa tua, non so se abiti con tua mamma Luciana o da un'altra parte. Fratelli, buongiorno, alleluia! Leggiamo un capitolo dei Proverbi, mentre voi bevete il cappuccino, io ve lo leggo. Gli leggo un capitolo, tutti ispirati, e poi finito il cappuccino, poi dici, guarda, hai finito la tua pagnotta, tu vai avanti a leggere che adesso mangio io un pochino. E noi facciamo così qua.
Sì, sì.
Capito? Alla fine... prendi la tua sacca con dentro CD, DVD, volantini che Angela ti manda volontà, quanti ne vuoi,
sì.
E vai in giro, tu sei solo, non sarai solo, presto troverai un fratellino, un fratello, forse una sorella, magari una sorella anche da sposare.
Oh.
Io ho fatto così, andavo a evangelizzare, ho trovato una dolce donna che veniva dalla Danimarca, mm-hmm. E me la sono sposata. Guarda, le migliori mogli sono quelle che voi evangelizzate. Guarda, qui ce n'è uno, chi è Giorgia, no? Non ha fatto così.
Sì, anche Giorgia, sì.
Ha evangelizzato la più bella donna del nord, una delle più belle, non voglio offendere, certo, molte sorelle quella zona, una delle più belle donne del nord Italia, l'ha evangelizzata e se l'è sposata.
È vero.
E sono qua tutte e due insieme, no? Sposati, felici, contenti, c'è un agroturismo. Va bene, quindi... Io ho fatto così, lo consiglio a tutti. Fratelli che io cerco, prega fratello Giuseppe che trovo una donna. No, io prego che vai a evangelizzare. Non prego perché tu trovi una donna che magari me la vai a rovinare. Va bene? Che se tu questa donna non l'hai evangelizzata, me la rovini. E allora perché mia moglie mi ama, mi crede in me, mi stima? Perché l'ho evangelizzata.
Sì, sì, sì,
cioè quando tu evangelizzi una persona, quella pecorella che riceve la salvezza da te, la guarigione, quello che è la liberazione, quello che riceve, ti stima,
sì, è vero.
Vede il paradiso in te e quindi probabilmente il matrimonio sarà ok. Però se vai in discoteca, dove qualche bordello discotecario, tra estasi e pillole,
sì.
E le donne che fanno striptease e che invece di ballare fanno sesso, che vuoi trovare lì, quelle mondezzaio lì? Lì sono rare le pecorelle, lì poche sono. Se vai in un posto così troverai qualche battona. Cos'è una battona, Angela?
Non lo so.
Una prostituta.
Ah, ok.
Dico, molte, okay. No, non è che sono tutte così, ci sono anche qualcuno che per sbaglio, non so cosa ci fanno lì. Però anche le prostitute possono essere pulite, ripulite dall'acqua della parola, convertirsi, e come Rahab la prostituta di Giosuè capitolo 2. Sai Rahab? Di Gerico,
sì, sì, sì.
È prostituta.
Sì.
E sai chi è diventata lei, Angela?
Sì, the ancestor of Jesus.
L'antenata di Gesù.
Antenata, sì.
Lei era entrata nella genealogia che poi è arrivata a Maria. No, è arrivato a Giuseppe, credo, a Giuseppe. Comunque, gloria a Dio.
Amen.
Allora, mi sono spiegato cosa deve fare Filippo, no?
Credo di sì.
Cioè, dice, ma tu Giuseppe solo di evangelizzazione parli? Ma abbi pazienza! È come uno che dice, dice, io faccio fatica a respirare, ti serve ossigeno. Ma sempre di ossigeno mi parli, ma scusa, prova a non respirare. L'evangelizzazione, frate Luzzoli, è la nostra aria che respiriamo. Chi non evangelizza è morto, stramorto, pronto a essere seppellito. Va bene? Quindi datevi da fare, Angela. Perché
e poi Alessandro ha scritto un'email 2 minuti fa e dice, Filippo, chi cerca trova, a chi chiede sarà dato, a chi bussa sarà aperto.
Ma gloria al Signore. Amen. Alessandro di dove? Dall'Italia?
Dalle Marche, sì.
Dalle Marche. Amen, amen. Ma Filippo, io sono sicuro che lui, io so che lui ama il Signore.
Oh, sì.
Però infatti sì, Filippo, sì, ci siamo capiti, no? Io sto parlando mica solo a te, sto parlando un po' a tutti. Che adesso io dico, ma io ho problemi, non le ho. No, ma io ho tanti figli, io sono una chioccia con tanti pulcini, amen. Alleluia.
Amen.
Angela, andiamo avanti?
Sì, facciamo una pausa?
Facciamo una pausa così mi bevo un po' di caffè, va, così mi sveglio un po'.
Ok, ok. E fratelli, nel frattempo potete anche voi preparare il pane e vino, perché oggi durante la trasmissione faremo anche la comunione pane e vino insieme.
Sì, e voglio vedere tutti guariti se c'è qualcuno ammalato, per fede.
Amen.
Compreso i miei acciacchi, nel nome di Gesù,
sì,
Cristo, amen.
Sì, 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 amen.
Perché non ci meritiamo niente qua. Crediamo, fratelli.
Sì. Ieri sera Emanuela, la dolce sorella, ex suora di clausura,
ci ha inviato... Adesso è una suora di attacco. Era di clausura, adesso è una suora di attacco.
È vero, è vero.
Attacco per il Vangelo.
Sta evangelizzando.
Io ho già visto che lei si sta dando da fare altro che clausura.
Mi ha inviato ieri una bella canzone, ieri sera. Innamorarsi di Gesù.
Oh.
Ascoltiamo questa canzone.
Se l'ha mandata Emanuela, deve essere una canzone bellissima. Sai perché? Perché Emanuela ha una cosa.
Un cuore profondo.
E poi?
Una bella relazione con Gesù.
Esatto. Brava Angela,
no, vero,
tu hai imparato
vero,
a leggere i pensieri. Emanuela ha una fortissima, profonda, bellissima relazione con Gesù. E questa è una cosa che le suore di clausura, molte, quelle sincere, ce l'hanno tutte.
Sì, è vero.
Adesso se potessero uscire adesso da quei posti, andare a portarle anche ai perduti, ecco, quella è la perfezione. Va bene?
Sì, lasciare la luce che brilla.
Grazie Emanuele, ti voglio bene. Un bacione dolce sorellina. Amen.
Amen.
Sentiamo la canzone.
Innamorarsi di Gesù.
Sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza per non gettare spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, Gesù.